Monastero di Ahia Napa. Il monastero di Ahia Napa si trova nell'omonima località del distretto di Famagosta, a sud-est di Cipro. Il monastero e lo stesso luogo presero il nome dalla parola greca antica nape, che significa valle boscosa. Questa parola è presente nell'Iliade di Omero, nelle poesie epitiche di Pindaro e in seguito anche negli inni cristiani. In origine, la costa sud-est di Famagosta aveva una ricca vegetazione, mentre nel sito dove si trova ora il paese e il monastero si estendeva una gola idilliaca su una foresta e sorgenti naturali. In questa valle, nell'antichità, si trovava anche la città greca di Troni, dove c'era un tempio di Afrodite, di cui, con l'avvento del cristianesimo, ne sono rimaste solo le rovine. La valle, con i suoi numerosi alberi e la ricchezza d'acqua, divenne una zona molto frequentata dai cacciatori, che giungevano qui dalle zone limitrofe. La notizia della scoperta dell'icona miracolosa della Madonna arrivò velocemente anche nei villaggi circostanti. Così questa grotta nella gola si trasformò in un luogo di culto e di pellegrinaggio, sia per i cristiani che per gli ortodossi. Questa icona venne chiamata Icona di Ahia Napa, cioè Nostra Signora delle Foreste, e il santuario fu denominato Ahia Napa. L'area attorno al monastero di Ahia Napa fu disabitata fino al 1790, anno in cui arrivò da Salonicco un gruppo di persone che avevano abbandonato la loro terra a causa di una epidemia di peste. Gli unici sopravvissuti furono Kemezis Nicola e suo figlio, che, in seguito, sposò una ragazza cipriota proveniente dal piccolo villaggio di Panayà, il quale si trova sulle colline a nord del monastero dove nascono le sorgenti di acqua di Ahia Napa. La giovane coppia non si stabilì a Panayà, perché al tempo esisteva un forte conflitto tra gli abitanti del villaggio e le autorità turche di Famagosta per la fornitura dell'acqua. Perciò presero la decisione di trovare un rifugio sicuro fuori dal monastero di Ahia Napa. Così all'inizio andarono ad abitare nella zona che alla fine prese il nome del monastero. Non si sa esattamente quando il monastero di Ahia Napa venne fondato. La grotta, il nascondiglio e il pozzo che incontriamo nell'area del monumento testimoniano la presenza sul posto di una comunità cristiana sin dall'epoca bizantina. Il nome Ahia Napa fu dato al monastero prima del 1366. Tuttavia, il monastero, come lo vediamo oggi, è una costruzione del XV secolo, periodo del dominio veneziano a Cipro. Ahia Napa viene menzionata per la prima volta nel 1366, quando, secondo Leontios Makeras, il re Pietro I scrisse al Papa e le diede ad ammiraglio, e uscendo da Famagosta, l'ammiraglio venne ad Ahia Napa. Makeras menziona Ahia Napa per la seconda volta nel 1373, quando narrò il naufragio di 5 navi genovesi cariche di bottini che i genovesi avevano sequestrato durante il saccheggio di Cipro. Questi fatti sono citati anche da Strambaldi. Durante il periodo dei Franchi, 1192-1489, non ci sono altre testimonianze scritte riferite ad Ahia Napa, mentre la ritroviamo nella relazione su Cipro, presentata a Venezia nel XVI secolo e nelle mappe veneziane, sempre del XV secolo. Secondo la tradizione locale, nella grotta che in seguito si trasformò in chiesa, un cacciatore trovò un'icona di Panayà. Si dice che l'icona luminosa la vide per primo il cane del cacciatore, il quale iniziò ad abbaiare insistentemente chiamando il suo padrone. Alla notizia della scoperta dell'icona, un gran numero di fedeli cominciarono a visitare la grotta dove l'icona fu probabilmente nascosta durante il periodo dell'iconoclastia, VII-VIII secolo. Nel XIV secolo l'antro venne ampliato e trasformato in una chiesa. La tradizione riporta che in questo posto si rifugiò per dispetto la figlia di una nobile famiglia veneziana, poiché i suoi genitori non approvavano il matrimonio con un ragazzo che non apparteneva all'aristocrazia. Nel 1500 circa, la ricca veneziana costruì a spese proprie la chiesa, le celle e il mulino, mentre all'ingresso sud del monumento, accanto alla cisterna, piantò un sicomoro. Il frantoio fu installato nel monastero probabilmente durante il periodo ottomano. Il monastero femminile, pare, sia stato fondato gradualmente mentre fu confermata l'esistenza di una cappella romana. Secondo una pubblicazione di uno studio del monumento effettuato grazie al finanziamento del comune e della chiesa di Ahia Napa, la navata destra del tempio veniva usata come cappella romana. Arrivato il momento della sua morte, la ricca veneziana costruì nel centro del cortile un monumento in pietra munito di cupola destinato alla sua sepoltura. Al lato nord del cortile vi è una fontana a forma di cinghiale. La teoria secondo la quale il posto dove si trova Ahia Napa era occupato in precedenza dal monastero di San Giorgio di Dades non è valida. Di conseguenza, anche l'ipotesi che il monastero in origine era latino e non ortodosso, basata sia sulla precedente teoria sia su un'iscrizione riportata dall'inglese Drummond, è sbagliata. D'altronde, il monastero di San Giorgio sul capo d'Ades o capo Pilea era menzionato nei testi già dal VII secolo e si trova molto lontano da questa zona. In ogni modo, la chiesa è ortodossa e l'unica parte, che era sicuramente romana, era la cappella della navata destra della chiesa. Inoltre, è noto che durante il dominio ottomano i monasteri latini non vennero riutilizzati nemmeno come ortodossi, ma furono abbandonati e lasciati in rovina. Già nel 1625, Pietro della Valle, durante la sua visita al monastero di Ahia Napa, lo descrive come convento femminile. Ciò è confermato anche dagli scritti di Stefano Lusignano, che fa riferimento alle icone miracolose di Maria. Alexander Drummond, che visitò Cipro e in particolare il monastero di Ahia Napa, due volte, sia nel 1745 che nel 1750, trovò un'iscrizione latina riferita alla ricostruzione del monastero nel 1530. L'iscrizione, che purtroppo è andata perduta, dopo una serie di abbreviazioni epigrafiche, recita: «Hoc opus fieri, fecerunt gubernatores fraternitatis sancte Nape, duces et pro Hieronymus de Salareris Omeresis, civis famagustanus ad honorem beate virginis». Il testo fa riferimento all'ingresso d'arco posto a sud-ovest della struttura a due piani sul lato dell'odierna piazza del paese, che ha la funzione di ingresso secondario. Queste strutture, in particolare l'edificio a due piani con le tipiche finestre veneziane, risalgono al XVI secolo. Nello stesso periodo deve essere stata costruita anche la fontana che si trova al centro del cortile. Gli altri edifici dell'area, tra cui anche la chiesa, sono precedenti. Come già accennato, nel 1625 il monastero era femminile. Non si sa però se questo valesse anche durante il periodo dei Franchi e durante il dominio veneziano. Pochi anni dopo, nel 1668, sembra che il monastero divenne maschile. Tuttavia, non aveva mai attirato molti monaci, nonostante le numerose proprietà che possedeva. Secondo i codici catastali dell'arcivescovato, nel 1758, i possedimenti del monastero di Ahia Napa includevano molti terreni, campi e uliveti, che arrivavano fino a Cato Lefcara. Inoltre, era in possesso anche di due terreni appartenenti ad altri monasteri. Uno si trova a Ormidia e l'altro a Prastiò. Sotto la giurisdizione del monastero di Ahia Napa furono anche quelli di San Giorgio Corcation, a ovest della città di Sotira, e quello di San Nicandro. Ci sono inoltre riferimenti a pecore, buoi e altri animali. Lo stesso registro fa riferimento ad alcuni materassi e lumi situati all'interno del monastero, cosa che indica l'eventuale presenza di tre o quattro monaci. Non si sa però perché nello stesso anno il monastero venne chiuso. Qualche anno prima si faceva riferimento a persone che avevano vissuto qui, come per esempio l'abate Pierry, che nel 1668 era andato a Costantinopoli per portare un firmano al sultano Mehmet, il quale confermava i titoli di proprietà degli immobili del monastero. Un altro riferimento è quello del 1773, che parla del curatore del monastero, noto come Papa Kir Makarios. Il monastero sembra essere riaperto in seguito. Esiste un riferimento a tre monaci che vissero qui nel 1800 sotto il controllo del curatore Ioannikios. Un anno dopo, il monastero aveva dei dipendenti che lavoravano nei campi e manteneva una barca in società con Antonis Zimbulos di Larnaca. Secondo un'iscrizione murata all'ala nord-est del monastero, nel 1813 il sacerdote della località Primituntas Spiridon provvide al restauro del monastero. Forse è di allora la limitazione dell'apertura dell'attuale ingresso della chiesa di fronte alla cisterna, con il risultato della costruzione dell'odierno ingresso ad arco. Ma ancora una volta, purtroppo, segue la dissoluzione del monastero con le stragi del 1821 dai turchi ottomani, con l'inizio della rivoluzione greca. Così il sacerdote di Trimituntas riuscì a fuggire all'estero. Il risultato fu di dare in affitto a vari agricoltori i beni e i terreni del monastero. L'anno 1878, quando Cipro cadde nelle mani dei britannici, le celle del monastero erano in rovina, mentre la chiesa era in funzione come chiesa parrocchiale del paese. Nel 1950 il monumento venne restaurato. In seguito, la chiesa di Cipro propose la conversione del monastero in un centro ecumenico di conferenze. A causa però della difficoltà che ebbe l'isola con gli eventi del 1974 e l'invasione turca, non venne intrapresa nessuna azione in questa direzione. Due anni dopo, grazie al generoso sostegno della Chiesa Evangelica Tedesca della Vestfalia, iniziò lo sviluppo del progetto e quindi nel 1978 il centro venne inaugurato. Da allora divenne un luogo di incontro delle chiese cristiane di Cipro e del Medio Oriente. E adesso spostiamoci verso il monumento. Partendo dalla piazza del paese e salendo gli scalini o la stradina acciottolata in salita, arriviamo davanti all'enorme sicomoro, dichiarato e registrato dal Dipartimento Forestale come uno degli alberi più longevi dell'isola con i suoi 600 anni. Questo è l'albero che si crede sia stato piantato dalla figlia della famiglia aristocratica. Sotto l'ombra del sicomoro si distingue un piccolo memoriale dedicato al poeta greco premio Nobel Georgios Feris, che visitò Aia Napa, il quale la menziona anche nell'omonimo poema Aia Napa, diario di bordo terzo. Entriamo nel monumento dall'ingresso sud, dove gli appartamenti ricoperti di sassolini ci conducono nell'atrio, un cortile rettangolare circondato da edifici di epoche diverse, tutte in pietra locale intagliata. Convenzionalmente si direbbe che a nord, est e a sud del cortile vi siano gli edifici monastici e ad ovest la chiesa, in parte scavata nella roccia. La parte più antica del monastero è quella delle quattro celle dell'area orientale, coperte da volte a croce. Successivamente vi sono le due celle della stessa ala con volte ad arco acuto, mentre la fila di archi posta davanti ad esse è ancora più recente. Alcune di queste celle ospitavano i servizi igienici. Posteriori sono anche le celle dell'ala nord, dove attualmente c'è un piccolo negozio, e a destra si trova il frantoio, aggiunto durante l'occupazione turca. Nella stessa ala, a sinistra, vicino all'ingresso nord, vediamo l'edificio di due piani che, secondo l'iscrizione vista da Alexander Drummond, fu aggiunto nel 1530 ed è probabilmente legato alla giovane veneziana. Questo edificio si distingue da tutti gli altri, sia perché è molto curato, sia per le finestre del piano, circondate da imponenti pilastri elaborati che vengono supportati da archi a tutto sesto, con influenze prettamente veneziane. Gli stemmi a rilievo, molto danneggiati, e i fori per le aste delle bandiere che si distinguono sulla parete nord indicano l'importanza che il monastero ebbe al tempo. Contemporanea all'edificio a due piani è anche la cisterna che si trova nel mezzo del cortile. È un monumento ottagonale di pietra calcarea squadrata, circondato da una bassa muratura che forma dei sedili di pietra. La cisterna è coperta da una cupola semisferica poggiante su quattro pilastri, i quali fanno da supporto a degli archi a sesto acuto. Nel centro si vedono una cavità di marmo e una colonnina con capitello ionico che funzionava da fontanella. I lati esterni della cisterna recano delle decorazioni floreali a rilievo ed anche tre volti umani. Secondo la tradizione, questi sono i visi dei genitori e della giovane veneziana. Gli stemmi a rilievo posti nello stesso spazio sono molto rovinati, perciò non possono fornire nessuna informazione sulla identità di queste figure. Uno di questi stemmi, secondo Gunnis, appartiene alla famiglia Debris o Devi. L'acqua, sia della cisterna che della fontana a forma di cinghiale, di epoca romana, situata davanti all'edificio a due piani, viene portata dall'acquedotto medievale lungo 2 chilometri. Da entrambi i punti, l'acqua, attraverso canali sotterranei, arriva in una grande cisterna fuori dall'ala sud, vicino all'ingresso principale. La struttura dell'ingresso meridionale dell'edificio è caratterizzata da semplicità e linearità. È composta da 3 appartamenti aperti consecutivi, coperti da archi a tutto sesto, mentre la stanza ovest è chiusa. Qui, occasionalmente, si organizza un mercatino di beneficenza con creazioni artigianali. Terminando adesso il nostro giro all'interno del monastero, arriviamo alla particolare chiesa situata a ovest del cortile. In realtà, si tratta di un gruppo di chiese. Il fatto che la sua facciata dia verso l'interno del cortile e la parte superiore dell'ingresso principale sia dotata di una cornice decorata con una rosetta sono elementi che dimostrano che si tratta di un tipico monumento medievale del XIV secolo. Entriamo nella chiesa scendendo alcuni gradini. L'interno è diviso in 2 navate diseguali. La prima navata è una grande e semplice stanza quadrata con poche icone contemporanee appese sulle pareti ed è utilizzata anche come negozio di icone ed oggetti ecclesiastici. La navata destra è più stretta. Questo è lo spazio utilizzato nel corso del XVI secolo come cappella romana. In fondo a destra possiamo vedere degli affreschi in parte danneggiati appartenenti al XV secolo. Raffigurano 3 sante figure femminili, il cui stile presenta una forte influenza italiana. Sul fondo della prima navata, alcuni gradini ci conducono nella chiesa scavata probabilmente nel periodo bizantino, dove, secondo la tradizione, fu trovata l'icona della Madonna. Questo posto dà la vera sensazione di una chiesa. Qui è stata aggiunta una semplice iconostasi in legno, la quale divide il santuario della navata, dove sono stati collocati sedili lignei per i fedeli e i visitatori. Sulla parete a destra dell'iconostasi vedete la grande icona della Vergine Maria del 1962, voto fatto da una famiglia di Famagosta sul consiglio della Madonna che apparve in una visione a uno dei membri della famiglia. Intorno e sotto l'icona, i fedeli, dopo aver chiesto l'aiuto di Maria, poggiano con devozione le loro offerte votive d'argento e di cera. Questa antica chiesa, situata all'interno del monastero, ancora oggi funziona per vari sacramenti, come per esempio battesimi, matrimoni e feste meno importanti anche nei giorni feriali. L'icona miracolosa della Vergine ora fa parte dell'iconostasi della grande chiesa costruita nel 1990 a sud-ovest del monastero, anch'essa dedicata alla Vergine Maria. Miracolosa è considerata anche la cintura della fertilità di Hagia Napa, che si trova sempre nella grande chiesa a sud-ovest del monastero. Qui arrivano quotidianamente molte donne che hanno difficoltà ad avere figli per indossarla e diventare così fertili. Molto importante è l'interno della chiesa con gli affreschi creati dall'iconografo Sozos Iannoudis e i suoi collaboratori. Il sito del monastero attira molti credenti, ma anche semplici visitatori, con interesse verso i monumenti antichi. Anche molte giovani coppie appena sposate vengono qua per farsi fotografare in questo luogo idilliaco. È importante ricordare che il monastero, durante l'anno, organizza vari festival. Il comune di Hagia Napa nel 2006 ogni anno a ottobre, organizza il Festival Medievale, dove vengono presentati spettacoli sia musicali che teatrali. L'8 settembre si festeggia, oltre alla nascita della Vergine Maria, anche la festa ufficiale della Chiesa, dove, sotto l'ingresso sud del monastero, viene organizzato un evento che dura per 3 giorni. Comunque, durante il periodo primaverile estivo, cioè da maggio ad agosto, quando il flusso dei turisti in zona è molto elevato, in questa piazza vengono spesso organizzati diversi eventi culturali. Entrando dall'ingresso sud del monastero, si nota subito che tutti gli edifici che circondano l'antico monastero hanno una cosa in comune: sono tutti moderni, poiché sono stati costruiti dopo il 1974. Perdendo il 95% del turismo dell'isola a causa dell'invasione turca, gli abitanti sono stati costretti a sviluppare la parte di Cipro liberata. Così, il piccolo villaggio di pescatori di Aia Napa si trasformò in poco tempo in una destinazione turistica molto particolare. Inizialmente, la zona attirò i visitatori soprattutto durante l'estate, ma ora, grazie al turismo sportivo invernale, le strutture rimangono aperte tutto l'anno. Altri monumenti e luoghi di interesse del comune di Aia Napa che attirano la curiosità dei visitatori non sono pochi. L'acquedotto di Aia Napa, che è uno dei pochi conservati a Cipro, è noto come l'acquedotto medievale, anche se le fondamenta risalgono all'epoca romana. La sua lunghezza è di quasi 2 chilometri e si estende dalla località Madre delle Acque, che si trova a nord-est del paese Ornidia, fino al monastero, seguendo il percorso morfologicamente più semplice possibile. Un bivio portava l'acqua sia nella cisterna del cortile centrale del monastero, sia in quella grande costruita sotto il sicomoro di fronte all'entrata sud del monastero. L'acqua veniva utilizzata per l'irrigazione dei campi che si trovavano ad un livello più basso, tra il monastero e il mare. Nel 2006 è stato assegnato al Dipartimento delle Antichità lo scavo e la manutenzione dell'acquedotto, operazione che fa parte del programma Interreg 3. Il Museo Comunale Thalassa, cioè mare, situato a circa 300 metri a est del monastero, il quale è ospitato in un moderno edificio multifunzionale, è di un'architettura imponente. Il tema del museo è il mare e mira a presentare il ruolo e l'importanza del mare nella storia dell'isola, dall'antichità a oggi. Le tombe di Macronisos, situate a ovest di Aia Napa. Nella località Macronisos sono state scoperte 18 tombe del periodo greco-romano, dal IV secolo a.C. al IV secolo d.C. Gli scavi clandestini del 1872, durante il dominio ottomano, purtroppo non hanno lasciato molti reperti. Il Dipartimento delle Antichità condusse degli scavi nel 1974 e, più recentemente, nel 1989-90. I reperti che sono stati scoperti appartengono al periodo classico di Cipro e l'età ellenistica, vale a dire dal V al I secolo avanti. Alcune piccole chiese e cappelle richiamano la nostra attenzione, come quella di Aia Mavri, cioè Santa Nera, quella di Sant'Antonio, Santa Barbara, Santi Anarghiri, Santa Epifanio, Santa Tecla, che è scolpita in una roccia vicino al mare, pochi chilometri a ovest di Aia Napa, San Giorgio, Santa Paraschevi, San Timoteo e Mavris, di Apostolo Andrea e del profeta Elia. Un importante luogo di attrazione è il roccioso cavo greco, che offre una magnifica vista panoramica e allo stesso tempo è adatto per passeggiate nella natura. Si tratta di una zona situata tra le popolari località di Aia Napa e Protaras, un paesaggio naturale di rara e selvaggia bellezza che è stato dichiarato Parco Forestale Nazionale e luogo di conservazione della natura. Uno dei sentieri di quest'area fa parte del sentiero europeo E4, che si estende da Gibilterra a Cipro. La sua lunghezza è di 2 chilometri e passa dalla costa sud-est del Cavo Greco, che fa parte anche dell'itinerario culturale di Afrodite, visto che la tradizione accenna all'esistenza di un santuario in quest'area. Per gli amanti del mare ci sono le spiagge dorate che offrono meravigliose esperienze e momenti magici. Spiagge come Aia Napa, Aia Tekla, Nisi, Konnos, Makronisos, Landa, Vatia Konia, Pernera, Kazarka, Pantaciu, Glikinero, Amos di Bamburi e Kermia, che vi affascineranno con la loro imparagonabile bellezza e le acque cristalline. Spiagge premiate con la bandiera blu dell'Unione Europea. Anche dal mare si possono ammirare luoghi magnifici come i palazzi e le grotte marine situate tra la spiaggia Carmia e il Cavo Greco. Grotte alte 10 metri, scolpite dalla natura nelle rocce calcaree, con così tanta maestria che giustifica la denominazione palazzi data dalle persone del posto. Per gli appassionati di sport acquatici, Aia Napa è davvero il posto ideale. Lo stesso vale per chi ama le immersioni, poiché le acque cristalline della zona si prestano perfettamente per esplorare e ammirare la ricchezza marina. La zona è ideale anche per chi semplicemente preferisce rilassarsi sotto il sole forte, godendo la vista e la bellezza marina. Al porto di Aia Napa si trova il punto di partenza delle barche che fanno un breve giro lungo la zona. Per gli amanti dello sport c'è una pista chiusa, mentre viene offerta anche un'opportunità di sport all'aperto, visto che l'area è dotata di un campo sportivo di tiro con l'arco, campi di calcio e di tennis, sentieri naturalistici e piste ciclabili. In particolare, il percorso circolare di 32 km che parte da Aia Napa e finisce alla torre medievale di Xilofagu. La zona è famosa anche per il suo Luna Park e il parco acquatico. La vita notturna di Aia Napa è un punto di riferimento per il divertimento, in particolare per i giovani, soprattutto durante i mesi estivi. Ritornando al monastero di Aia Napa e soprattutto all'ingresso con il sicomoro, ci soffermiamo alla poesia di Giorgio Seferis Aia Napa, dalla sua raccolta Diario di Bordo Terzo del 1955, che ci fa viaggiare nell'omonima regione. Sotto il vecchio sicomoro il vento giocava pazzo, con gli uccelli e con i rami, ma a noi non porgeva orecchio. Gioia a te, respiro dell'anima, aprimo il nostro petto. Vieni, entra, vieni a beverati al nostro desiderio. Sotto il vecchio sicomoro si levò il vento e se ne andò via verso i castelli del nord e neppure ci sfiorò. O Timo, o rosmarino mio, allacciati stretto il petto e cerca una grotta e cerca una tana, nascondi la tua luce. Questo non è il vento delle palme, non è quello della Pasqua, ma è quello del fuoco e del fumo, della vita deforme e ingrata. Sotto il vecchio sicomoro ritornò asciutto il vento, dappertutto un profumo di fiorini e fumo messi in vendita. La poesia, messa in musica da Elias Andriopoulos, fa parte della sua opera Argonauti, con poesie di Manos Eleftherios e Nikos Gatsos. La prima interpretazione della poesia messa in musica a Aia Napa appartiene a Nikos Xylouris e poi fu interpretata da Nena Venezzano.